File 6, pagina 34. Torniamo alle mie torture in cucina dalle 6 del mattino. Alla sera tarda erano solo grida di dolore e urli strazianti. Quello che ho subito solo Iddio lo sa. E lo sa pure il piccolo Sant'Antonio che ancora porto al collo e a cui mi sono votato. È una medaglietta donatami da mia madre prima che partissi per il militare a Treviso. Mi chiedevano dove fossero nascoste le armi, le munizioni, i nomi dei partigiani e giù botte a non finire. Ogni tanto andavo in svenimento e mi tiravano dell'acqua addosso per farmi rinvenire. Io dicevo dei nomi e anche li inventavo perché non ne potevo più dalle sofferenze, ma realmente erano nomi di battaglia. Nemmeno io sapevo in realtà il loro vero nome. Poi entrò uno delle SS con una cassetta lunga un 60 centimetri per 40 di larghezza con tanti fili. Cominciarono a mettermi questi fili attorno alle orecchie, al collo, nei polsi, nelle caviglie, tra i denti e nel pene. E poi: vuoi parlare o vuoi cantare? Vedrai che ora ti facciamo parlare, testa dura. Dopo sì, ho capito cosa faceva quella cassetta. Era a batteria con corrente e io ero legato bene alla sedia con dei cordini. Quando ho sentito l'elettricità, ho rotto corda e sedia. Mi allungavo ad ogni impulso di corrente e avevo una forza bestiale. Spaccavo tutto, mi veniva la bava alla bocca e tanta sete. Quando smettevano per chiedermi «Vuoi parlare?», io mi sentivo nella mente tutto strano, il corpo intorpidito come fossi lontano, lontano. Una sensazione quasi piacevole, ma non potevo parlare perché avevo in gola come un nodo. Dalla bocca mi usciva tanta schiuma bianca e non ero capace di dire una parola. La gola tutta secca come quando si dorme con la bocca aperta. Loro continuavano, continuavano, ridevano, mi sputavano nel viso, pedate dappertutto. Quante botte ho preso! Mi ruppero 8 denti frontali e scheggiati dei macellari. La spalla sinistra non la sentivo più. I dolori che avevo nella testa e nelle costole erano dolori lancinanti. Con quelle sofferenze invocavo la morte. Poi cominciai sì a parlare meglio che potevo, ma non come volevano loro. Dicevo: «Basta, basta, uccidetemi, impiccatemi, non ne posso più». E loro: «Vuoi morire? Prima devi parlare». Io nemmeno avevo più la forza di parlare e ad un tratto sentii che il Trentino SS mi disse che mi portavano su nella piana, nome di una valle sopra la casa, perché Silvio, il figlio di Zaccaria, aveva detto che c'erano armi nascoste in quel posto. Io non sapevo niente di tutto questo. Siamo andati, ma vidi Silvio, anche lui in stato pietoso, che straparlava. Quando gli chiedevano qualcosa, diceva sempre di sì. Con la mente era peggio di me. Per di più, aveva anche la malaria, presa in Africa. Non mi riconosceva nemmeno. Diceva: sono qui, sono lì. Loro scavavano dove lui indicava il posto, ma sotto non c'era niente. Allora lo mettevano dentro una buca coperto di terra fino alle spalle, e poi, siccome gli avevano messo i fili elettrici, lui, al contrario di me, si rannicchiava tutto, si stringeva come avesse mal di pancia. Era tremendo quanto io vedevo. Vicino a me c'era sempre il mio angelo custode, il Trentino. Io dissi che sapevo dove erano nascoste delle munizioni. Così siamo tornati giù dalla montagna con delle corde, legati sotto le braccia. Ogni tanto cadevamo a terra e ci trascinavano per il sentiero con dei cavalli. Mi ricordo che sbattevo di qua e di là della mulattiera e mi domandavo come faceva un corpo umano a resistere tanto. Quando sono arrivato al posto delle munizioni, i tedeschi mi misero una cordicciola alla caviglia sinistra e si divertivano a tirarla. Io cadevo sempre all'indietro, ma mettevo il palmo della mano sinistra per non cadere con la testa e per attutire il colpo del mio corpo. Purtroppo ancora oggi il polso sinistro ogni tanto mi sembra che si spacchi dai dolori. Quando hanno aperto la cassa delle bombe a mano, dentro c'era anche un cappello di alpino. Me l'hanno messo in testa e aveva delle nacchere con i colori italiani. Loro insistevano: «Dove essere armi?» Conoscevo ancora dei posti, ma non aprii più bocca, e la musica continuava. Quando siamo arrivati alle case, quel cane di SS mi ha pestato con tutta la forza che aveva. Era rosso di capelli. Il detto che i rossi sono cattivi calzava a misura. Tutto d'un tratto silenzio. Il mio angelo custode mi tolse la corda dalla caviglia. Un graduato disse: «Per voi essere finita, ancora soffrire tanto dentro casa, poi vi impiccheranno». Io fra me dicevo: «Chissà se questa volta mi impiccheranno davvero». Nella mia mente pensai: «Domani mi troveranno, poi mi porteranno a Conegliano e lì riposerò in pace». Questo pensiero di pace mi quietava. Il pensiero di non soffrire più mi dava la forza di sopportare meglio quello che andavano a farmi. Ricordavo le parole di mio padre. Ora accettavo tutto. Dentro ancora in cucina. Il partigiano non c'era più. Sentii chiamare in tedesco Tribus, un graduato alto e robusto. Questi cominciò a maltrattarmi. Quella bestia la maledico ancora oggi. Anche lui mi diceva: «Hai la testa dura come i tedeschi, ma io te la plasmerò». C'era anche quel tedesco buono che io chiamavo il mio angelo custode. Una volta che Tribus uscì, mi disse che anche lui era di Bolzano. Parlava bene anche veneto. Ritornò dentro Tribus. «Parla», mi disse, «altrimenti ti faccio in frantumi». Ricominciò con le scosse elettriche che, oltre ai sussulti di dolore, mi facevano tanta, tanta sete. Poi sentii Tribus dire al mio angelo: «Porta dentro quella tinozza d'acqua, così lo svegliamo quando sviene». Dopo avermi conciato per bene: «Che testa dura hai!» disse, e andò fuori. Io non vedevo quasi più niente dalle tumefazioni sulla faccia e avevo tanta sete. Allora feci finta di andare in svenimento. L'angelo mi mise dentro alla latinozza e io così ho bevuto un po' di sorsate d'acqua. Lui ha visto che ho bevuto. «Non bere quest'acqua», mi disse, «che è piena di sangue. Aspettami. Ora che non c'è nessuno, vado a prenderti un po' d'acqua buona». E così fu. Era proprio il mio angelo custode. Ritornò Tribus e io col pensiero dicevo: «Porco schifoso, maledetto tu sia, quando finirai?» Lui sembrava leggesse nel mio pensiero e mi malmenava ancor di più, ma io avevo deciso di non dire più niente. E lui: «Non vuoi parlare, vero?» Intravidi che stava facendo qualcosa. Aveva una corda in mano. La mise a cavallo di un chiodo nella trave del soffitto. Erano chiodi molto grossi e lunghi. Servivano per quando ammazzavano il maiale. Legò l'estremità a un altro chiodo in un'altra trave, che scendeva come puntello al soffitto. Ho capito che mi impiccavano. Mi diede un pugno sul naso. «Quando ritorno devi parlare, se no sarà la tua fine». Avevo voglia di orinare, ma non potevo perché il pene, ancora con il filo attaccato, era gonfio come un salame. Il filo era come penetrato nella carne. Ho detto al mio angelo: «Ho voglia di orinare, ma non posso. Il filo mi stringe tanto». Io ero già abituato a farmi la pipì addosso. E allora lui, come un infermiere, prese il pene e lo strofinò. Piano piano riuscii a fare la pipì. Avevo tanta sete. Lui mi diede ancora acqua. Io lo guardavo e lui sorrideva leggermente. Poi mi lavò piano piano le ferite della faccia e si allontanò per pochi secondi. Udii che parlava con qualcuno fuori. «Cosa succede?» gli chiesi appena entrato. «Sono in attesa di ordini da Belluno». Nel mio cervello il pensiero era sempre fisso. Mi sentivo come un passero in trappola dentro una rete, ma bene impallinato, e aspettavo il colpo finale della morte. Finalmente entrò Tribus e chiese all'angelo se avevo detto qualcosa. Lui rispose: «Non vedi che non è capace di parlare? Non vedi che bocca?» «Allora che sia finita!» disse quello. Mi tirarono su e mi fecero sedere sulla tavola della cucina. «Mettegli al collo la corda!» Io non so definire quel momento. Ero calmo, sereno, ma la corda, il laccio, non me lo misero giù nella carotide, ma sotto il mento. Poi mi tirarono su quanto bastava perché non toccassi per terra. Sentii Tribus: «Testardo di un bandito!» Tirarono in parte la tavola. Io ero già a penzoloni e sentivo la corda che mi stringeva, ma non mi faceva male. Io non so se sapesse che avevano telefonato di non impiccarci lì, ma avevo un presentimento quando l'angelo non mi mise il laccio alla carotide. Tribus invece avrebbe voluto farmi la festa. Io sentivo nel mio cervello tante cose col laccio al collo, come una musica lontana, lontana, e poi una luce diffusa. Non so quanto tempo fosse passato che mi sentii chiamare. Aprii gli occhi a malapena e intravidi il mio angelo. Io pensai: sono in paradiso? Sentii dirmi: hai visto? C'è qualcuno che non ti vuole morto. Hanno telegrafato da Belluno di portarvi giù vivi. Il mio comandante Tribus ti voleva far fuori, ma non l'ha vinta. Io ti ho portato nella stalla accanto e ti ho salvato la vita per un pelo. Mi ha fatto la respirazione artificiale e massaggiato per bene. Io gli dissi: non mi ricordo niente. E lui: guarda di dormire ora. Io: perché non mi hai lasciato morire? Lui: perché finché c'è vita c'è speranza. Domani fino a Belluno a piedi è lunga. Mi levò gli scarponi e mi coprì con del fieno. Nel mio cervello scattò qualcosa che mi diceva: ora tieni duro, Siro, che il più è passato e ce la farai. Il mio angelo anche questa volta mi salvò. Alla mattina quello che sentivo nel mio corpo era come se fossi stato schiacciato da un rullo compressore. Sentii dei rumori e l'angelo era lì di fronte a me come fosse stato mia madre e piano piano mi massaggiò. Poi, anche con un tono un po' severo: guarda che devi tirare fuori tutte le tue ultime forze che ti rimangono. Dobbiamo arrivare a Belluno. Poi io non ti vedrò più. Ci guardammo ancora negli occhi, come per augurarci ogni bene a vicenda. Io gli feci cenno che mi aveva messo gli scarponi alla rovescia e subito risolse il guaio. Mi guidò fuori e vidi che le baite di là dalla valle erano in fiamme. Poi bruciarono ogni cosa, anche di Zaccaria Bortot. Mi infilò un laccio al collo e mi disse: questo lo facciamo a tutti perché abbiamo paura che uno possa scappare, ma tu proprio non potresti. Ed io avevo già pensato che se non fossi così rotto nel scendere a valle in una curva col bosco pieno di pini molto fitti, avrei dato uno strattone e poi via. Ce l'avrei fatta, ma era solo un pensiero, perché lui mi aveva sostenuto più di una volta. Sono arrivato a Belluno, alla caserma degli Alpini. Guardai indietro, lassù dove ero prima, con tanti, tanti ricordi belli e purtroppo brutti, ma mi venne in mente una cosa buffa, quando un giorno la moglie di Zaccaria, amabile, che io aiutavo sempre, come facevo con mia madre, mi disse: vieni qua, oggi ammazziamo questo gallo. Gli tagliò la testa, lo spennò e lo mise in una tavola per terra. Passarono pochi secondi ed il gallo senza testa si mise a correre nel prato per sicuro 20 metri e poi cadde e lei disse: vedi, non vuole essere bollito. Questo mi venne in mente. Pagina 43.